nazione salverà. E per la grande opera tutti i sudditi in città grideranno viva sua maestà.
Una grande opera, macchina economica, i massoni rifocillerà. E la grande opera, stupido chi sciopera, quante bastonate prenderà.
Grandi opere che iniziano, ma che non finirà.
E allora buongiorno qui dalla valle, da Bussoleno, dove si trasmette ogni giovedì dall'una alle due e un quarto Radio Notavo, una trasmissione dedicata alle nocività che vorrebbero investire la Val di Susa, ma per fortuna ancora non sono riusciti a passare, proprio perché grazie a una decisa opposizione popolare. Ricordiamo il numero di cellulare al quale potete mandare i vostri messaggi o squillini, 346 39 39 0266 309 507. Ricordiamo che c'è un sito internet radionotav.info sul quale potete trovare un po' di informazioni e soprattutto potete riascoltare le trasmissioni in podcast se non siete riusciti a connettervi in diretta, e la mail redazione@radionotav.info. Oggi il programma è particolarmente corposo, ci sono stati nei giorni scorsi, in particolare ieri, una serie di articolazzi su tutti i giornali nazionali, proprio perché si parte con, insomma, il governo ha dato il via libera all'alta velocità, insomma ne parleremo parecchio, tra l'altro c'è anche un comunicato proprio del movimento, e quindi approfondiremo un po' quello che dovrebbe essere la scadenza di giugno nella quale secondo il governo dovrebbero iniziare i lavori. Vi lasciamo un pezzo per riscaldarvi. No, mi dicono dalla regia che non c'è un pezzo, allora partiamo subito. Ah, vi ricordiamo che abbiamo anche una diretta telefonica.
Sì, c'è una diretta telefonica col presidente della comunità montana Sandro Plano, che si metterà in contatto con noi e ci farà la cronaca non indifferita ma comunque veritiera di uno che a Roma ci è andato fuori dal palazzo.
Sì, ricordiamo che alcuni sono dei sindaci valsusini, sono rimasti fuori mentre altri sono entrati, insomma sentiremo un po'. La scorsa settimana abbiamo sentito il sindaco di Sant'Ambrogio che aveva già approfondito una serie di tematiche che riguardavano proprio l'opposizione, perché non è solo un'opposizione popolare ma anche insomma le istituzioni qui in valle per la maggior parte sono contrarie alla partenza della linea ad alta velocità.
C'è una netta differenziazione tra la valle, dove 24 comuni sono contrari all'opera, e dove qualche personaggio invece non lo è.
Allora è partito il pezzo.
Allora, partiamo con la rassegna stampa proprio dalla cronaca che troviamo sia sui giornali a tiratura nazionale sia sui giornali locali della giornata del 3 maggio, martedì, giorno in cui i sindaci sono scesi a Roma, alcuni convocati, alcuni invece spontaneamente, per accostarsi al tavolo delle, non delle concertazioni, ma al famoso tavolo politico che ormai non si teneva più da 2 anni, convocato a Palazzo Chigi dal ministro Matteoli. Allora, io partirei proprio con la lettura diretta di un pezzo della Valsusa, il giornale locale. Il titolo è Roma, sindaci dentro e sindaci fuori. 8 sindaci dentro Palazzo Chigi per l'incontro col governo, 20 fuori, tenuti a debita distanza in un angolo della piazza davanti al Palazzo del Governo. Il tavolo istituzionale di martedì 3 sulla Torino-Lyon ha avuto questi 2 volti. Nel palazzo i primi cittadini di Susa, Chiomonte, Clavier, Giaveno, Sant'Antonino, Condove, Avigliana, Chiusa, San Michele. Fuori dal palazzo, in piazza, a protestare per il mancato invito, 20 di primi cittadini valsusini, tutti toccati dal progetto TAV, insieme al presidente della comunità montana, Sandro Plano. Tenuti d'occhio dagli agenti in tenuta antisommossa e relegati in un angolino, al di là delle transenne, ben lontani da Palazzo Chigi. Un'esperienza che noi abbiamo provato tante volte, ma come vedete tocca anche i rappresentanti istituzionali della Valle. C'è una serie di piccole interviste a questi sindaci, quelli rimasti fuori, ripeto, 20 di sindaci rimasti fuori sono tutti toccati dalla TAV. In compenso alcuni di quelli che invece sono stati invitati sono ben lontani dalla TAV o sono comunque amici degli amici. Del sindaco di Susa non c'è bisogno di dire nulla, sappiamo bene che è tutta goduta per la sua stazione internazionale che porterà verso il nulla. E poi c'è il sindaco di Chiomonte, no? Che è assolutamente in memore delle sue vigne e desideroso di svincoli autostradali. Ma c'è anche il sindaco di Clavier, che è ben lontano dall'opera. L'opera non sarà assolutamente, non toccherà il suo territorio, lo toccherà indirettamente dal punto di vista dei costi, ma non dai punti di vista dell'impatto ambientale. Ma lui ha un grosso pregio di essere appunto amico del governo. E poi c'è il sindaco di Giaveno e non c'è niente da dire rispetto a questo, si sono salvati dal TAV, ma ha fatto di tutto per appoggiato appunto dal PDL per appoggiare il TAV in tutti i modi. E c'è il buon Ferrentino, sindaco di Sant'Antonino, sempre teso tra 2 decisioni, essere o non essere. E poi c'è il sindaco di Condove, altro sindaco assolutamente d'accordo con l'alta velocità e con il partito trasversale degli affari. Gli unici fuori dal coro, pur invitati, e non potevano non essere invitati visto che i loro territori saranno i primi ad essere toccati, la sindaca di Avigliana e il sindaco di Chiusa San Michele. Allora, questi sono entrati, gli altri tutti quanti fuori. Le loro dichiarazioni, la sindaca di Avigliana Mattioli, mi hanno chiamata perché non potevano farne a meno. Il governo è il governo degli annunci, le cose che continua ad annunciare ma che non realizzerà mai o realizzerà come ha promesso a pezzi. E poi c'è il sindaco di San Giorgio, Danilo Bar. Dentro ci sono i sindaci che accettano l'opera. La parte più intransigente e che è contraria alla TAV perché costosa e devastante per il territorio non è stata invitata. E infine Nilo D'Urbiano, il sindaco di Venaus. Noi siamo fuori, dentro ci sono quelli che non vengono toccati dall'opera, che però sono chiamati a decidere. E noi non ci siamo mai sottratti al confronto, dice, quindi se non ci hanno chiamati sono loro che non ci hanno voluti chiamare. E poi c'è una piccola dichiarazione di Plano che successivamente viene intervistato e rilascia un'intervista più lunga che poi vedremo, che dice i sindaci che sono dentro lo sono a titolo personale, non è frutto di una concertazione sul territorio, cioè a differenza di altre volte quando i sindaci e i rappresentanti della comunità montana riuniti in comunità montana sceglievano i loro rappresentanti, questa volta non è così. La maggioranza dei comuni interessati non è stata invitata. E infine il sindaco di Chiusa San Michele Usseglio, nel mio paese espropriano l'unico terreno agricolo, 300.000 metri quadri, su cui sorgerà un cantiere. e quindi questo è andato a dire al tavolo, lui era uno degli invitati. E passiamo, e beh, poi ci sono invece le altre interviste, piccole interviste che ci sono riportate dalla stampa, eh? Sono le interviste di coloro che sono ben felici dei risultati del tavolo. TAV via libera, fra un mese i primi cantieri, dice l'articolo di Maurizio Tropeano della stampa di ieri. Da oggi, ecco, esordisce Letta, da oggi lo slogan sarà COTAV, cioè cominciare la TAV. Sono battute anche spirito di patate, questo è quel che dicono loro, non hanno altri riferimenti più intelligenti evidentemente. E poi c'è il parere del ministro Matteoli, questa volta il cantiere parte e non si ferma. E infine Cota, Roberto Cota, è necessario iniziare immediatamente, è arrivata l'ora dei fatti, cominciare subito è anche un imperativo di politica internazionale, perché se non si scava un buco in Italia i francesi perdono la pazienza e Parigi non firma il nuovo accordo internazionale. E poi c'è il parere di Ferrentino, il quale dice cominciare subito nonostante il rischio di riaprire lo scontro sociale in Valle di Susa è una cosa sbagliata. Infine altri, ecco, poi naturalmente il parere dei movimenti contro l'alta velocità che dicono la determinazione ad un rifiuto che è sempre più totale e quindi si preparano ad aspettare a pie fermo tutti costoro che vorrebbero iniziare. Poi il parere e le dichiarazioni di Barbara Bonino, la quale dice ma cosa vogliono costoro, gli daremo un mucchio di cose, dovrebbero essere soddisfatti. E poi c'è un'intervista appunto al ministro Matteoli, sempre sulla stampa, dice la sua soddisfazione. I sindaci e anche quelli contrari che sono stati invitati al tavolo hanno delle argomentazioni comprensibili ma che noi non possiamo tenere presenti perché è un'opera assolutamente prioritaria per l'Italia e per l'Europa. Poi un'altra domanda, che cosa è cambiato al governo rispetto al 2005? Lui dice non è cambiato nulla, il cantiere si farà perché in caso contrario saltano i finanziamenti europei e questo è l'unico motivo.
È quella la cosa che importa, certo, sono i 600 certo. E passa milioni di euro che si sono probabilmente anche già mangiati.
Poi dice, ma come, l'intervistatore, 24 consigli comunali sono assolutamente contrari, il movimento denuncia la decisione di presidiare la Maddalena, il governo che cosa farà? Matteoli, il governo farà quello che deve fare, anche perché poi ci saranno delle ricadute positive sulla valle che elenca nell'ultima parte dell'intervista. Quando partiranno i lavori del cunicolo esplorativo, sbloccheremo 20 milioni per l'acquisto di materiale rotabile per la linea Torino-Bardonecchia. E una prima tranche a cui dovrà seguire l'applicazione dell'intesa firmata con la Regione che prevede investimenti complessivi per 200 milioni. Nella bella intervista di Plano ricorda che questi soldi che girano dappertutto sono un po' come i famosi carri armati di Mussolini che sono spostati da una parte e dall'altra ma sono sempre quelli. E ricorda anche che nel 2008 quei 200 milioni in realtà erano 300, che adesso sono scalati a 200, di cui però soltanto 20 milioni saranno disponibili. E sulla Valsusa c'è uno stelloncino interessante dove dice con grande precisione tutte le decisioni prese a Roma. Vediamolo un momento. Intanto l'abbiamo già detto, i lavori per il cunicolo esplorativo della Maddalena a Chiomonte devono partire tra fine maggio e inizio giugno, senza alcuna proroga né discussione. E la tempistica appunto per ottenere i fondi europei o per non perderli del tutto. Mentre i lavori della Torino-Lyon partiranno nel 2013 e procederanno per fasi, ricordate già abbiamo parlato del fasaggio, si comincia col tunnel di base tra Susa e Saint-Jean-de-Maurienne, 57 chilometri di cui 45 in territorio francese, e poi con la realizzazione degli interventi sul nodo di Torino. mentre per almeno per 10 anni non ci sarà alcun intervento nel tratto che dovrebbe essere quello centrale tra Avigliana e Bussoleno. Per questo tratto le opere sono difatti previste per il 2023. Una scelta che, dice appunto Matteoli, consente di risparmiare per i prossimi 12 anni qualcosa come 3,4 miliardi di euro. Non si capisce bene da cosa escono questi conti, comunque bontà loro. E poi ecco la domanda con la Francia, come andrà a finire con la Francia? Beh, c'è un incontro, a quanto pare previsto, indovinate un po', il 24 maggio, no? Quando il Piave mormorava. Il 24 maggio ci sarà l'atteso incontro per la stipula del nuovo trattato e non si capisce ancora bene se quel 24 maggio sarà una Caporetto o se sarà una vittoria, no? Tanto questi guerrafondai poi alla fine si accordano, ma anche noi però che siamo contro questa guerra ci accorderemo. Infine, ecco ancora quello che già a cui accennavo prima, il governo e la regione promettono le compensazioni. Entro giugno partiranno i lavori per la riqualificazione delle stazioni ferroviarie della linea della Valle di Susa, per la linea storica, con un impegno di spesa di 850.000 euro. Capite, gli daranno una piccola imbiancatura a queste cose. E poi è soltanto naturalmente se saranno avviati i lavori a Chiomonte, il governo appunto sbloccherà 20 milioni dei 200 milioni di euro per la linea Torino-Bardonecchia.
Insomma, una forma di ricatto vero e proprio.
No, ma difatti la cosa indegna è che questi lavori andrebbero fatti prima
comunque.
Di tutto e dovevano fatti, e invece no, li faranno soltanto se staremo buoni. E poi vogliono distruggere tutto, continuano a dire che la linea storica è satura, e poi in realtà la linea storica dovrebbe comunque servire per tutto il traffico che prevedono fino al 2023. Le contraddizioni sono totali. Infine ancora una cosa, 10 milioni che metterà di tasca propria la Regione Piemonte con un accordo con RFI per riavviare, indovinate un po' che cosa, l'orario olimpico per i treni, per cui ogni mezz'ora con l'orario invernale, ogni mezz'ora avremo un treno per poter andare avanti e indietro per la Valle di Susa, il che è una cosa veramente indecente, no? Il ricatto è alla portata ormai di questi politici che non fanno altro che ricattare.
Ma comunque sono solo promesse, nel senso che nessuno potrebbero finora, anche essere
sì.
Delle cose che poi non andranno
sì,
avanti.
Diciamo che
modo.
Forse la minaccia di partire sarà l'unica che cercheranno di realizzare, anche se non pensiamo potranno fare molto col clima che si respira in valle, la gente è determinata, le assemblee sono sempre più grandi e più determinate. La Valsusa riporta poi una bella intervista appunto a Sandro Plano, che dice: il tunnel della Maddalena è un'opera completamente inutile. Un'opera completamente inutile, gli vengono fatte alcune domande. Intanto egli dice che appunto andare a Roma è stato per contrastare il metodo assolutamente antidemocratico, no? Di chiamare soltanto gli amici o quelli che non ti danno fastidio, e poi anche contro l'ostracismo che il governo, la regione e la provincia ormai attuano da un po' di tempo contro la comunità montana, e cioè da quando presidente della comunità montana è Plano e governa una maggioranza che Plano dice non vogliono parlare con noi perché siamo stati eletti con i voti dei notav. Un giudizio sul fasaggio, lui dice, significa che non ci sono i soldi per l'opera e quindi figuriamoci per le compensazioni. E intanto nota che fanno il tunnel e la stazione internazionale e poi utilizzeranno per fino a chissà quando la linea storica, e questo è, lo dice lui stesso, smentisce che la linea storica vada verso la saturazione, perché se la possono usare pur partendo ai due capi e usano la parte intermedia, l'avevamo già detto un po' come avevano fatto con l'autostrada. E il cunicolo esplorativo di Chiomonte, beh, lì senza mezzi termini il presidente della comunità montana dice che è assolutamente inutile, con un ragionamento che non fa una piega. Dice, se è un sondaggio, lo chiamano sondaggio propedeutico, ma in realtà, visto che il progetto è già stato fatto, a che cosa serve un sondaggio propedeutico? Non serve soltanto a intascare i soldi del sondaggio. E poi comunque un'altra cosa, stanno sottovalutando l'impatto negativo sulla popolazione, non hanno, lui dice, la percezione della realtà e fanno di questo cunicolo un qualcosa di altamente simbolico per dire che partono i lavori e appunto per non perdere i finanziamenti europei.
Sì, probabilmente il fatto che chi è andato a raccontargli della situazione in Val di Susa ha mentito alla grande su quello che è il clima che si respira qua in valle, che è un clima di opposizione quasi totale a questo progetto.
Sì, adesso sentiremo direttamente il presidente Plano, però voglio ancora ricordare sempre dalla Val Susa una battuta di Antonio Ferrentino. Essere o non essere, questo è il problema, tanto per capirci. E la proposta è questa: fermare immediatamente il cantiere di Chiomonte e riprendere il dialogo per vedere come fare l'alta velocità. È la tattica di sempre che ha portato Virano in Valle di Susa e ha combinato un pochettino di guai, no? Per fortuna noi andiamo oltre i personaggi, morto un papa se ne fa un altro, si dice, e comunque così è.
Allora, va bene, allora lasciamo un pezzo intanto che proviamo a fare la connessione telefonica con Sandro Plano e quindi rimanete in linea perché appena finito il brano musicale saremo in diretta.
Non siete stato voi che trascinate la nazione dentro il buio, ma vi divertite a fare i luminari. Non siete stato voi che siete uomini di polso, forse perché circondate da una manica di idioti. Non siete stato voi che sventolate il tricolore come in curva e tanto basta per sentirvi patrioti. Non siete stato voi nel vostro parlamento di idolatri, pronti a tutto per ricevere un'udienza. Non siete stato voi che comprate voti con la propaganda, ma non ne pagate mai la conseguenza. Non siete stato voi che stringete tra le dita il rosario dei sondaggi sperando che vi rinfranchi. Non siete stato voi che risolverete il dramma dei disoccupati andando nei salotti a fare i salti in banchi. Non siete stato voi. Non siete stato voi. Non siete stato voi. Non siete stato voi. Stato voi, uomini boia con la divisa che ammazzate di percosse i detenuti. Non siete stato voi, con gli anfibi sulle facce disarmate, prese a calci come sacchi di rifiuti. Non siete stato voi, che mandate i vostri figli al fronte come una carogna da una iena che la spolpa, che la spolpa. Non siete stato voi, che rimboccate le bandiere sulle bare per addormentare ogni senso di colpa. Non siete stato voi, maledetti forcaioli impreparati, sempre in cerca di un nemico per la lotta. Siete stato voi che brucereste come streghe gli immigrati, salvo venerare quello nella grotta. Non siete stato voi, col busto del duce sugli scrittori e la Costituzione sotto i piedi. Non siete stato voi, che meritereste d'essere estirpati come la malerba dalle vostre sedi. Non siete stato voi. Non siete stato voi. Siete stato voi. Non siete stato voi. Che brindate con il sangue di chi tenta di far luce sulle vostre vite oscure. Non siete stato voi che vorreste dare voce a quotidiani di partito muti come sepolture. Non siete stato voi che fate leggi su misura come un paio di mutande a seconda dei genitali. Non siete stato voi che trattate chi vi critica come un randagio a cui tagliare le corde vocali. Non siete stato voi, servi che avete noleggiato costumi da sovrani con soldi immeritati. Siete voi.
confratelli di una loggia che poggia sul valore dei privilegiati come voi, che i mafiosi li chiamate eroi e che il corrotto lo chiamate Pio, e ciascuno di voi implicato in ogni sorta di reato fissa il magistrato e poi giura su Dio: non sono stato io, non sono stato io.
In attesa di collegarci col presidente della comunità montana Sandro Plano, andiamo ancora avanti con alcune notizie. Stavamo parlando della trasferta a Roma. Tra le interviste, le battute, rileviamo anche questa riportata dal Fatto Quotidiano, e cioè lo scambio di battute tra il sindaco Chiamparino, naturalmente uno degli invitati al tavolo politico, e invece i sindaci che erano esclusi. Lui dice: Chiamparino, venga qui, ci ascolti. Alcuni dei sindaci al di là delle transenne. A quel punto lui si avvicina alla transenna, una telecamera a distanza lo segue, filma. Lui discorre con i sindaci arrabbiati. Qualcuno gli ricorda che alle ultime regionali i voti dei Notav hanno pesato e tanto nella sconfitta del centro-sinistra con Mercedes Bresso. A quel punto il sindaco di Torino si lascia scappare una frase. Perché abbiamo perso la regione? Beh, ora ci sono i microfoni, i giornalisti, non posso dirlo. Ma lì lo sappiamo bene qual è l'errore è stato fatto, senza precisare oltre, e lo ripete più di una volta. Poi arriva un giornalista e gli fa una domanda: sindaco Chiamparino, trova giusto che la maggioranza dei comuni interessati dalla TAV e per di più i contrari siano tenuti fuori oggi da questo tavolo? Chiamparino è infastidito. Io sono stato invitato, sono qui per sentire, non per rispondere. E aggiunge: c'è una delegazione, si saranno seguite le regole democratiche di rappresentanza. Un sindaco rintuzza: è democrazia questa? Viene invitata solo una rappresentanza scelta dal governo e in alcuni casi comuni distanti decine di chilometri da quella che sarà la linea ad alta velocità. Ma Chiamparino a questo punto se ne va senza rispondere.
Molto bella questa scenetta.
Continuiamo con la rassegna stampa, intanto nell'attesa di sentire Sandro Plano. Guardiamo la Luna Nuova di martedì 3 maggio, dove vi è un articolo intitolato TAV e cantieri minori via al bando. Infatti LTF ha pubblicato l'avviso per i lavori complementari allo scavo della Galleria della Maddalena, e quindi si tratta di un bando rivolto a tutte quelle ditte che vogliono partecipare a un cosiddetto accordo quadro con la società italo-francese per questi cantieri minori. Si tratta di un pacchetto che è diviso in due lotti. Il primo lotto comprende i lavori per il sito di deposito dello Smarino, e quindi nel dettaglio si tratta ad esempio di carotaggi, di studi geotecnici, oppure ad esempio della preparazione di una superficie per il lavoro e poi per il trasporto dello Smarino e la sistemazione nei siti di stoccaggio. E invece il secondo lotto comprende le opere civili, accessorie al cantiere di scavo, come ad esempio i lavori per le prese d'acqua, oppure la posa di condotte idriche e le recinzioni e gli ingressi. Insomma, si tratta di queste opere minori. E a proposito di questo bando, sulla Repubblica di oggi c'è un articolo in cui si afferma che ormai è stata anche già scelta la ditta che si occuperà di preparare l'area dove verrà realizzato il cunicolo esplorativo della Maddalena, e si tratta di un'azienda della Valle di Susa, a cui l'ETF ha assegnato 1,5 milioni di euro sul totale dei 10 che sono prenotati per questi piccoli appalti. Il nome della ditta non è ancora noto, ma insomma speriamo di saperlo presto. Ma c'è da dire che comunque il movimento alza la guardia e infatti assicura che si terrà l'allerta e insomma siamo pronti a resistere, quindi la gente è sempre più informata e insomma in qualunque punto della valle di Susa si scavi la gente scenderà in piazza, quindi insomma siamo in allerta e non lasceremo che questa opera inizi. Infatti lo stato di mobilitazione permanente delle valli è lanciato, infatti già sabato 21 maggio si ritornerà in marcia appunto tra Rivoli e Rivalta per ribadire l'opposizione al progetto. E a proposito insomma di questa mobilitazione permanente, volevo leggervi il comunicato stampa delle valli Notav su questo inizio dei lavori. Quindi il governo inaugura la nuova linea ferroviaria low cost Torino-Lione, i comitati Notav dichiarano lo stato di mobilitazione permanente nelle valli Notav con un'attenzione particolare per la Maddalena di Chiomonte. Il coordinamento dei comitati Notav si è riunito martedì sera a Villarbasse per valutare le gravi decisioni che sono state assunte a Roma nel corso della riunione del 3 maggio del tavolo politico della Torino-Lione. La risposta dei comitati Notav è stata immediata con la dichiarazione di stato di mobilitazione permanente nelle valli Notav. Sabato 21 maggio si svolgerà una marcia di protesta da Rivalta a Rivoli e il calendario di tutte le altre iniziative in continuo aggiornamento si troverà sui siti Notav. E quindi si parla di un no a un'opera pubblica costosa, inutile e dannosa, di un no allo sperpero di pubblico denaro, di un sì alla difesa dell'ambiente, della salute e della vivibilità delle nostre case, sì all'uso e al rinnovamento delle ferrovie esistenti, sì alle piccole opere utili, sì ad un uso migliore delle scarse risorse pubbliche a favore dell'istruzione, della sanità, della ricerca, delle energie rinnovabili, di nuovi posti di lavoro, dei giovani, dei precari e dei disoccupati. Il nuovo e mutilato progetto presentato ieri a Roma ha messo in evidenza che lo Stato italiano non è in grado di rispettare gli impegni assunti con l'Unione Europea con la presentazione nel 2007 del secondo progetto Indesa d'Ora. I comitati ricordano che il finanziamento europeo è stato concesso a fronte di un impegno pluriennale dello Stato italiano per la realizzazione di tutta la tratta transfrontaliera composta dal tunnel di base di 57 km e tunnel del Rosseda di 20 km, entrambi a due canne. Questa ennesima variante, presentata a pochi giorni dalla pubblicazione del progetto preliminare della tratta nazionale, dimostra la volontà di devastare i territori dalle Alpi alla pianura, dai piccoli e medi centri alla città di Torino, che sarà oggetto di una speculazione edilizia in corso Marche. La trasformazione del progetto unico in uno a lotti costruttivi da realizzare nel corso dei prossimi 30-40 anni, long cost, secondo gli ultimi dettati del decreto mille proroghe caro Tremonti e in spregio degli accordi con l'UE, dimostrando che l'opera è inutile, condannerà a morte la linea storica da Bussoleno fino al Frejus. Il coordinamento dei comitati Notav ha anche espresso un duro giudizio nei confronti del governo italiano, della provincia di Torino e della regione Piemonte, che hanno dimostrato con questa mossa trattare il loro stato confusionale, l'incapacità di fare bene e l'arroganza nei confronti dei cittadini e dei loro rappresentanti eletti non ammessi al tavolo politico perché contrari o critici nei confronti dell'opera. I comitati Notav hanno manifestato la loro solidarietà ai sindaci esclusi e al presidente della comunità montana. I comitati Notav, dichiarando che il tempo per giocare è scaduto, invitano i sindaci dubbiosi a prendere una seria posizione di difesa della salute dei loro cittadini e dell'ambiente dei loro territori. E qui si conclude il comunicato con né qui né altrove. Quindi, insomma, non lasciamoli incominciare con questo cantiere assurdo per la valle. Non abbassiamo l'attenzione.
continuiamo con la rassegna stampa, visto che si parlava di cantieri che stanno per aprire, vogliamo ricordare il convegno che c'è stato venerdì 29 aprile a Susa, un convegno che si può dire davvero a sorpresa di questa nuova neonata associazione Sviluppo e Tutela Val Susa, che fuori di metafora è l'associazione degli imprenditori affini SITAV. C'è un articolo sempre sulla Val Susa di oggi che racconta questa iniziativa e dice: SITAV e NOTAV e dialogo tra sordi. E l'articolo è proprio strutturato come confronto o contrapposizione tra due realtà, quella dentro la sala, fatta da personaggi più o meno importanti, i santi che proteggono i SITAV, e poi questi nuovi personaggi minimi che credono di poter arrivare a una notorietà o a qualche posto al sole, no? Sposando la causa sbagliata e noi sappiamo persa. Dall'altra parte, ecco, 100 NOTAV che presidiano. Nonostante il fatto che l'incontro fosse praticamente segreto, si fermano, sono fermi davanti al portone del seminario dove appunto avviene questo convegno. Qualcuno chiede di poter entrare, no, per sentire che cosa si dicono. Naturalmente gli inviti sono riservati a pochi, non solo ci viene negata la possibilità di entrare, ma viene negata anche ad alcuni giornalisti che sono evidentemente in odore di eresia. L'articolo prosegue con la cronaca e i vari interventi. Intanto a presiedere ci sono due personaggi, questa Nadia Matteo, presidente di questa nuova associazione, e l'Eterno Cribari, di cui però non si dice nulla se non il fatto che hanno introdotto il sindaco di Susa. Il sindaco di Susa è Gemma Amprino, la quale intanto porta un messaggio del vescovo di saluto e di solidarietà, non a noi naturalmente, ai SITAV, e poi lo vedremo, qualche parola su questo messaggio. E poi ricorda che oggi il problema del lavoro è più forte e sentito qui che altrove, e tutti hanno diritto di esprimersi, quelli dentro e quelli fuori, tenendo presente che neanche il TAV però può rappresentare la soluzione di tutti i problemi. In ogni caso la valle senza lavoro non può più aspettare. E quindi poi l'unione industriale con il suo rappresentante, un tal Mauro Zangola o Zangola, non sappiamo, che mette in luce la perdita di peso dell'industria locale, dice, negli ultimi 40 anni. Liste di mobilità quasi raddoppiate, un terziario innovativo assolutamente debole e poca dinamicità. Noi ricordiamo che in questi ultimi 40 anni sono gli anni in cui all'interno della valle sono entrate le multinazionali che hanno preso, spezzettato, portato i lavori altrove, lasciando cenere e mancanza di posti di lavoro. E questa è la storia non solo della nostra valle. E quest'unione industriale lo ricorda come se fosse un male endemico, uno tsunami o un'eruzione vulcanica dovuta alla natura e non a cause precise, che è proprio la politica industriale di corridoio all'interno di questa valle. C'è anche Foietta come provincia di Torino, che loda naturalmente il piano strategico delle compensazioni per il territorio e promette senza grande seguito evidentemente, perché sono soldi di là da venire. E dice comunque, parla addirittura di 1.387.500.000 euro, avvertendo però che questa cifra prima o poi arriverà, ma soltanto se l'opera si realizza. E poi è nota che è paradossale come altri territori facciano la guerra per entrare nei corridoi e prendere compensazioni, mentre qui, dove saremmo in un corridoio naturale, ci sono così tanti problemi. Forse non si rende conto che i corridoi sono territori dove la gente vive. anche, c'era anche il rappresentante del Politecnico, tanto per dire come i cosiddetti scienziati non sono super partes, il quale assicura formazione ai futuri tecnici in modo che siano in grado di realizzare e di gestire la grande opera. L'assessore del giornale Porchietto, che promette non vi lasceremo soli, abbiamo 2 anni di tempo per preparare i giovani sulle grandi opere, per dare loro una professionalità la più variegata possibile, dalla manovalanza alla più specializzata. La rappresentante della provincia di Torino, Ida Vana, opere partecipate e non subite dal territorio. L'intervento migliore è sempre quello di Virano, che lì dentro c'entra perché è il grande stratega di tutta questa questione. Cita Mario Draghi della Banca d'Italia e dice che Mario Draghi assicura che la Torino-Lyon è l'emblematica di una impresa attiva e propositiva che porterà denaro a non finire. E poi dice in valle esiste, e se la prende naturalmente, fuori fa tanti bei sorrisini, anzi la gente gli si avvicina quasi pensando di poterlo convincere, ma lui invece dice in valle esiste da anni un regime di intimidazione da parte di una maggioranza che si autoproclama tale. Però la novità di oggi è che siamo noi dentro più di quelli fuori. Ecco la grande prospettiva della formazione di una grande regione, appunto questo. Questo che propone, cioè una specie di macro regione Piemonte, Liguria, Valle d'Aosta e Savoia, 17 milioni di abitanti, più grande dell'Olanda, e mandiamo a mare tutto il resto d'Italia, povera buzzurra, poco incline alle grandi opere. E infine promette che porterà appalti a non finire quest'opera, ma porterà soprattutto grande possibilità professionale ai giovani. Dovrebbero essere contenti i giovani che si troveranno nella Valle della Grande Opera, perché sarà, sono parole sue, una palestra unica per giovani tecnici e professionisti del futuro. Le organizzazioni sindacali chiedono sviluppo in tutti i settori e naturalmente non dicono una parola di quello che dovrebbe essere la garanzia di un lavoro non pericoloso e umanamente accettabile. Ultima battuta, il messaggio del Vescovo di Susa, come sempre si rifà a Dio. Mi rallegro con i presenti a questo convegno, aggiunge il Vescovo di Susa, che hanno sentito il dovere sociale di spendere un poco del loro tempo per contribuire a risolvere i problemi lavorativi di questa bella valle, i cui abitanti meritano attenzione e una legislazione equilibrata e socialmente valida. Affido a Dio, Signore della storia, la crescita di un giusto sviluppo del lavoro in valle e nel mondo tutto, con priorità verso coloro che sono più deboli e bisognosi di aiuto. Forse dimentica che i Notav da più di 20 anni spendono il loro tempo proprio per il vantaggio di tutti e su di loro mai una parola. Dio non è invocato per noi.
Bene, questa è Radio Notavi in diretta dagli studi mobili di Bussoleno. Ricordiamo il numero di telefono per gli squillini, 346-3939-507, per chi volesse interagire con messaggi e squillini d'apprezzamento con la trasmissione. Sempre in diretta sulle libere frequenze di Radio Blackout da Torino. La redazione di Radio Notav pensa che sia sempre utile tenere alto il livello di interesse su quello che sono i trasporti nucleari, non solo per la Val di Susa ma anche per Torino. E per questo riteniamo di leggere direttamente dai documenti ufficiali, e in particolar modo dal piano di emergenza provinciale per il trasporto di combustibile nucleare irraggiato dal deposito Avogadro di Saluggia e dalla centrale di Trino all'impianto Areva di Lag, appunto da questo piano di emergenza pensiamo di leggere qualche stralcio, giusto così per tenere i nostri radioascoltatori informati e per farli entrare in questo film dell'emergenza nucleare, chiamiamola modalità Fukushima o modalità Chernobyl, come preferite. Allora, intanto una panoramica su quella che è la modalità di trasporto e leggiamo: la spedizione del combustibile per quanto riguarda il territorio italiano avviene con le seguenti modalità: fase di trasporto 1, trasporto su strada interno al comprensorio nucleare di Saluggia dal deposito Avogadro all'impianto Eurex Sogin per una sosta temporanea; fase di trasporto 2, trasporto su strada dall'impianto Eurex Sogin o dalla centrale nucleare di Trino al nodo di scambio intermodale presso l'area dedicata della ditta Sifte Berti di Vercelli; fase di trasporto 3, trasferimento dei contenitori dai mezzi stradali sui carri ferroviari presso il nodo di scambio intermodale; fase 4, trasporto su ferrovia dal nodo di scambio presso la ditta Sifte Berti alla stazione ferroviaria di Vercelli; fase di trasporto 5, trasporto su ferrovia dalla stazione di Vercelli al confine della provincia di Vercelli; fase di trasporto 6, trasporto su ferrovia dal confine della provincia di Vercelli sino al confine italo-francese di Bardonecchia. E a questo punto aggiungo, che senza leggere, che qua si tratta di traversare il territorio di Torino, perché per arrivare dalla stazione di Vercelli fino al confine italo-francese di Bardonecchia, la strada e le strade possibili sono ovviamente due, una a nord di Torino, una a sud di Torino, ma ciò nonostante si deve per forza passare da abitati densamente popolati delle periferie torinese e dalla Val di Susa. E continuiamo a dettagliare questo trasporto ferroviario, sempre leggendo da questo piano di emergenza provinciale. Per quanto riguarda il trasporto ferroviario dalla stazione ferroviaria di Vercelli al confine italo-francese di Bardonecchia-Modan, le valutazioni delle conseguenze radiologiche suggeriscono l'opportunità di adottare i seguenti provvedimenti: la delimitazione di una zona di esclusione con allontanamento delle persone presenti di raggio pari a 100 metri dal luogo dell'incidente, riservata ad interventi di primo soccorso, rilevamenti radiometrici e verifiche di integrità del contenitore. Nota di redazione: il contenitore è appunto questo contenitore di scorie radioattive che viene appunto descritto in questo piano, ma non lo starei a descrivere ulteriormente. Continuiamo la lettura. La disposizione del riparo al chiuso per la popolazione eventualmente residente entro un raggio di 300 metri dal luogo dell'incidente, e i rilevamenti su matrice ambientale ed alimentari entro un raggio di circa 3 km dal rilascio a supporto di eventuali decisioni circa l'adozione di provvedimenti restrittivi sul consumo degli alimenti di produzione locale. Avete capito bene, entro un raggio di 3 km dalla ferrovia, e per chi sta in Val di Susa inizia a pensare se abita o meno e se lavora o meno in questi 3 km dalla ferrovia su cui può eventualmente capitare un qualunque incidente, e soprattutto se lavora nel campo alimentare e di produzione locale, quindi se ci sono dei bestiami, se c'è un'attività agricola in questi 3 km, può essere soggetto a rilevamenti su matrici ambientali ed alimentari e eventuali provvedimenti successivi. E continuiamo la lettura sugli interventi previsti in una prima fase dell'emergenza radiologica o fase di controllo dell'incidente. In presenza di un'emergenza radiologica stabilita sulla scorta delle informazioni raccolte nella fase iniziale dell'incidente, è necessario valutare l'opportunità di adottare misure per la protezione della popolazione. A tal fine, per effettuare correttamente la valutazione del ratio di dose efficace alla popolazione, è necessario di disporre dei risultati di misure in dose in aria, in millisievert l'ora, e di misure di concentrazione integrata in aria, in becquerel al metro cubo, da confrontare con i livelli di riferimento di cui al documento CEVA d'emergenze nucleari e radiologiche, manuale per le valutazioni dosimetriche e misure ambientali del marzo 2010. Ma vediamo quali sono queste misure protettive. Le misure protettive devono includere anche la delimitazione dell'area d'accesso controllato, zona rossa, la delimitazione dell'area d'accesso limitato, zona arancio, la delimitazione dell'area operativa non pericolosa, zona gialla, la delimitazione dell'area non operativa non pericolosa, zona bianca, la predisposizione del checkpoint, il controllo degli operatori in ingresso e in uscita dalle aree ad accesso limitato e controllato, la protezione individuale degli operatori, la decontaminazione delle persone, la valutazione. In particolare deve essere tenuta registrazione scritta di dati relativi alle persone che entrano ed escono dalla zona d'accesso controllato e in questa fase è inoltre necessario effettuare campionamenti e misure di matrice ambientali e alimentari per la valutazione di eventuali provvedimenti di blocco degli alimenti di produzione locale. E qua torniamo di nuovo al discorso per chi lavora nel campo alimentare in Val di Susa, che in caso di qualunque emergenza radiologica si presuppone un blocco degli alimenti di produzione locale.
Allora, è arrivato il momento dell'intervista col presidente della comunità montana, Sandro Plano, che insieme ai sindaci della Valle di Susa, martedì 3, è stato a Roma davanti a Palazzo Chigi. Ringraziamo Sandro Plano per la disponibilità all'intervista e gli chiediamo immediatamente questo, e cioè una cronaca di martedì.
Allora, ciao Nicoletta.
Ciao Sandro, grazie dell'intervista.
Allora, martedì siamo andati giù, eravamo praticamente tutti i sindaci della Bassa Valle di Susa, tutti quelli che avevano fatto le delibere notar, ad eccezione ovviamente di Susa, Condove e di Condove, volevamo metterci lì davanti a Palazzo Chigi, ci hanno impedito di entrare in piazza, allora ci siamo schierati lì sulle trascende. Siamo arrivati lì in attesa della conclusione dell'incontro al quale hanno assistito Carla Mattioli e Domenico Usseglio. Cosa si può dire? Che in qualche modo abbiamo evidenziato il fatto che il governo vuole parlare solo con i sindaci che sono favorevoli al terreno dell'alta velocità e non vuole avere rapporti né con quelli che si sono opposti con le delibere né con la comunità montana, in quanto secondo loro frutto di un'alleanza con i notari, quindi non democraticamente eletta. Questo è il ragionamento che è uscito fuori da alcuni esponenti della regione del governo. All'interno posso riferire quello che mi ha detto e quello che è uscito fuori dalle dichiarazioni dei giornali, probabilmente è stata una dichiarazione implicita dell'inutilità dell'opera, perché propongono, hanno proposto, hanno ipotizzato, anzi meglio, di farla per fasi a partire dal tunnel di base e spacciando questo per un parziale accoglimento del progetto Fare, che era stato presentato dalla comunità montana Bassamale di Sud e Valcenisca nel 2008.
Sì, ai tempi di Ferrentino, insomma. Pronto?
Sì, di Ferrentino, quel progetto presentato da Bernardi, e Ferrentino ci aveva trovato anche qualche apertura da parte mia, da parte di altri. Oh, ovviamente questo tipo di progetto è esattamente quello che avevamo proposto in quell'ipotesi progettuale. Dicevamo, si fa prima il nord di Torino, poi come ultima razza per la linea storica scoppia, si può pensare al duplicamento della linea in bassa valle e del tunnel di base. Invece questi qui dicono partiamo dal tunnel di base e poi faremo quando è necessario il raddoppio della linea storica. Quindi esattamente il contrario di quello che avevamo detto noi.
E quindi
a me sembra che...
Beh sì, certo, pronto? Ma la finalità non è comunque, non ha alcuna razionalità se non quella degli interessi di non perdere probabilmente i soldi europei.
Sono uscita fuori chiaramente che loro vogliono assolutamente partire col tunnel diagnostico della Maddalena per mantenersi i finanziamenti europei. Questo era stato
certamente
il comunicato molto chiaro.
Ecco, ma è un po' disturbato, però noi ti sentiamo. Quanto peso ha l'opposizione? Quanto peso ha l'opposizione popolare rispetto a questi strani o meglio sporchi giochi? Cioè loro si rendono conto che se dovessero tentare di partire alla Maddalena ci sarà ancora una volta tutta la valle che sbarrerà loro il passo, la valle oltre che i rappresentanti istituzionali.
Beh, su questo loro credo che gliel'abbiamo detto tutti, loro sottovalutano la questione dell'ordine pubblico. In effetti tutti gli amministratori locali hanno sempre evidenziato che ci sarà un problema, la tensione su questo tema è tutt'altro che diminuita e che quindi partendo dai lavori della Maddalena ci possono essere seri problemi di ordine pubblico.
E certo, e poi
questo gli è stato detto.
E quindi, ma loro non danno alcun peso a questo, anche perché la loro logica non è quella del buon governo, chiaramente.
Certamente.
Ecco,
pronto? Ti sento?
Sì, pronto?
Ti sento sprazzi.
Sì, è un po' disturbata la linea. Comunque, niente, volevo ancora chiederti quali sono i passi futuri della comunità montana e dei sindaci.
Ma noi continueremo abbiamo sempre detto, noi facciamo un'opposizione istituzionale, quindi con il nostro gruppo di lavoro, la commissione tecnica e la commissione legale, stiamo facendo osservazioni a tutti i progetti che ci vengono presentati. Noi stiamo presentando anche un ricorso al TAR sull'affidamento dei lavori del tunnel della Maddalena.
E quindi,
pronto?
Sì, pronto. Quindi, insomma, la via istituzionale, ma anche in fondo la via della presa di posizione, perché il fatto di essere andati a Roma davanti a Palazzo Chigi ha certamente un significato politico forte e importante, no? Di non sudditanza.
Il fatto politico è che noi agiamo sulla base di 24 delibere che sono state presentate, certo, nei consigli comunali. Questo è il nostro punto di riferimento. Manifestiamo comunque le nostre critiche a questo fatto.
Sicuramente. E rispetto a questo, come saprai, è uscito un comunicato del Movimento Notav che dà solidarietà al Presidente, alla comunità montana e ai sindaci che sono stati esclusi dal tavolo politico e si prepara a resistere proprio in primo luogo alla Maddalena, per cui ci saremo e contiamo anche sulla vostra presenza e sul vostro appoggio, come sempre.
Bobby, pronto?
Sì, Sandro, ti ringraziamo e ci sentiremo ancora, perché ormai i tempi spingono. Grazie, anche a te. Grazie ancora.
Ciao, ti ringraziamo e scusaci per la qualità un po' pessima dell'audio. E allora, questa telefonata è stata parecchio disturbata, probabilmente non era un problema di connessione quanto probabilmente il telefonino o la zona in cui era Sandro, che era insomma difficile da raggiungere. Comunque, insomma, proviamo a grandi linee a riassumere un po' quella che è la posizione che hanno avuto i sindaci lì davanti, che si è appena ribadito Sandro, ovvero il fatto che i sindaci sono andati lì forti non solo di una loro presa di posizione personale, ma anche del fatto che ci sono 24 delibere da parte di altrettanti consigli comunali della Valle che dicono che insomma questo progetto non sa da fare, e questo secondo me è già uno dei punti importanti da ricordare e da evidenziare. E poi l'altra cosa che gli stessi sindaci hanno detto: guardate che qua ci saranno problemi di ordine pubblico, perché partire a testa bassa in una valle in cui ci sono già state in passato analoghe iniziative che poi sono finite a ammazzate, a scontri e a bagarre con le forze dell'ordine, probabilmente in questa nuova fase non cambierebbe niente rispetto al passato, cioè ci sarebbe di nuovo, anzi ancora più forte di prima, l'opposizione della valle.
Sì, la cosa singolare è che il governo fa finta di niente e non vuole capire che l'opposizione ci sarà e sarà forte, cioè mostrano i muscoli, però sono muscoli di cartapesta, perché in realtà noi ormai da troppi anni siamo su questo territorio e siamo esperti di che cosa voglia dire opporsi, anche determinati. Loro da lontano possono minacciare, ma poi è qui che li vogliamo vedere.
Sì, poi
poi sul terreno.
Un altro aspetto importante è insomma, le battute iniziali, quando lui parlava del fatto che il progetto, cioè l'ipotesi del fare, appunto, quella di lavorare sulla piana del Torinese, lasciare perdere la bassa valle, eccetera, eccetera, che aveva trovato anche qualche consenso, come lui stesso ha messo. Poi in realtà adesso
era il progetto di Ferentino. No? Ed era l'escamotage suggerito da Virano quando sono partiti i cosiddetti tavoli tecnico-politici, cioè proprio dopo dicembre del 2005, quando si sono resi conto che la determinazione del movimento era tale che non potevano vincere sul campo, e allora dovevano tentare di allontanare dalla valle, dai luoghi della lotta, in momenti decisionali.
Sì, tra l'altro poi ha anche ricordato, ha anche evidenziato Plano come questa manovra di accerchiamento del tratto della Valsusa è in realtà in corso, nel senso lo snodo ferroviario torinese partiranno i lavori dello snodo ferroviario, però nello stesso momento si parte anche, o si tenterà di partire, con il tunnel della Maddalena, e quindi praticamente rimarrà accerchiata la bassa valle, un po' come ricordavi tu stessa, Nicoletta, è già accaduto quando c'è stata la costruzione dell'autostrada, ovvero si fa il nodo di Torino, si fa il buco in alta quota e poi rimane lo zoccolo duro, quello che è più difficile da convincere, lo si lascia per ultimo, lasciandolo lì insomma ad aspettare che arrivi qualcuno. Il problema è che questa lezione qua magari la gente l'ha imparata, e che quindi non sarà così facile probabilmente né fare il tunnel della Maddalena, dove tra l'altro è già attivo da praticamente quasi un anno in un presidio in pianta stabile, e neanche ci si spera lo snodo torinese. Insomma, anche su Torino ci si aspetta che prima o poi ci sarà un'opposizione forse un po' più massiccia di quella che c'è stata nel corso di questi anni, anche perché i torinesi sono un po' tanto distratti rispetto ai valligiani.
Anche perché non si può aspettare che altri vengano da lontano a difenderti se non hai consapevolezza di che cosa sta succedendo. Esattamente quello che, per quanto ci riportano le cronache dei giornali, capita anche per la piana di Rivoli, cioè per la parte bassa dove tantissimi sono nati dei comitati anche molto determinati, però anche buona parte della popolazione di quelle aree che adesso saranno investite da quell'enorme cantiere, beh, vivevano immemori e fiduciosi che mai sarebbero stati toccati. Adesso si ritrovano in una situazione difficile perché, beh, non bisogna arrivare però a questi punti. Uno deve cominciare a difendersi per tempo, altrimenti poi è chiaro che loro riusciranno a prevalere. Comunque la marcia da Rivalta a Rivoli ha appunto questo significato, cioè il fatto di dare visibilità ad una opposizione che si allarga sempre di più. Loro sperano nella nostra acquiescenza, invece sta succedendo esattamente il contrario.
Sì, o sperano di comprare la gente, tra l'altro anche a basso costo. Il low cost non è tanto la costruzione del treno tanto quanto le presunte compensazioni, come dicevamo all'inizio trasmissione, date in forma di ricatto. Oltretutto, se parte il tunnel, allora ci saranno 20 milioni di euro stanziati per le linee della Valsusa, ci sarà un rimbiancamento delle stazioni ferroviarie, che poi oltretutto, per chi conosce un po' i lavori pubblici, sa che 850.000 euro per ristrutturare le stazioni forse bastano per dipingerne un paio, ecco, con i costi che hanno.
Le hanno lasciate andare in rovina a partire dal 91, cioè il momento della privatizzazione delle ferrovie. Sono state completamente abbandonate perché tagliavano comunque i posti di lavoro.
Beh, ma sì, si vedono le scenette, chi la percorre un po' quotidianamente questa linea ferroviaria si accorge per esempio che sui treni bisogna salire col biglietto, cercare il controllore perché tutte le macchinette non funzionano, non ci sono sale d'aspetto, insomma tutto va un po' a scatafascio, insomma alla faccia della modernità e della funzionalità delle linee, che oltretutto sono vissute da centinaia, forse migliaia di persone ogni giorno che si recano nella metropoli a lavorare.
Ecco, anche rispetto a questo, Sandro Plano ha detto un'altra questione, cioè il fatto che l'irrazionalità, no, di un progetto dove in realtà vogliono far passare sulla linea storica quello che fino a ieri dicevano non poteva passare perché avrebbe intasato tutto. In più le famose promesse, no, del tavolo, ce n'è una che dice che effettueranno con l'orario invernale il cadenzamento dei treni pendolari uno ogni mezz'ora, per cui io voglio vedere se non è assurdo il promettere l'uovo e la gallina e il pensare che la gente è così.
O il bastone e la carota.
Il bastone e la carota e poi è altro.
La,
no?
Capra e i cavoli, il fumo e l'arrosto, insomma. Ma mandiamo la sigla sulla
insomma,
sigla.
Tutto è il contrario di tutto.
Tutto è il contrario di tutto. E insomma, quelli che abitano in Corso Marche tra un po' di anni si troveranno con un bel vaferone, come ci aveva raccontato Stefano la scorsa volta. Mandiamo la sigla. E sulla sigla leggiamo gli appuntamenti e poi daremo la linea a Onde Precarie, che è la trasmissione che ci segue.
In redazione, che oggi a causa di una grave malattia è mancato Renato Quatto. Per tutti René è una perdita dolorosa per tutto il movimento Notav, in special modo per il comitato della chiusa di San Michele. Scusate.
Parlava Ciapaneco e tutti lo capivano, faceva paura tanti, infatti fu tradito.
René era un notav della prima ora che ha saputo creare intorno a sé amicizia e solidarietà. C'è questo Bellissimo comunicato di Maurizio, che lo ricorda com'era, no? René era una persona di poche parole ma di molti fatti. Era lui a preparare le slide delle serate informative sui progetti che venivano presentati in valle, così come era lui il punto di riferimento per i notav della chiusa. Poi René era una persona dolce che si muoveva con leggerezza in silenzio, ma al momento del bisogno era il primo ad attivarsi. Lo ricordiamo ancora Vaie mentre costruisce il presidio e poi dopo quando frequentava le riunioni del lunedì. Un caloroso abbraccio anche da parte della redazione di Radio Notav va agli amici della chiusa che sono stati per lui più di una famiglia e che negli ultimi tempi facevano i turni all'ospedale per accudirlo e non lasciarlo mai solo. Il movimento Notav è proprio questo, no? Capace di mettere davanti a tutto dei sentimenti e dei rapporti umani veri, autentici. Anche per questo motivo dobbiamo andare avanti più determinati di prima, ce lo chiede René e tutti quelli che purtroppo ci hanno lasciato prematuramente. E domani sera alla chiusa al Salone Polivalente ci sarà una serata informativa che comincerà proprio da René. E bene esserci e stringerci intorno al comitato di chiusa che in queste dolorose ore sta continuando a lavorare per difendere la nostra valle. Appena sapremo le date delle esequie la cosa sarà resa pubblica e sarà anche messa sui siti. E il comunicato si conclude proprio con una speranza di vittoria. Vinceremo anche per Terene.
Solo una piccola precisazione, non parliamo del René, redattore di Radio Blackout, a cui mandiamo i migliori auguri di riprendersi subito e il più presto all'ospedale. Per chi sentisse mancato René dai microfoni di Radio Blackout può venire il dubbio, è solo un'omonimia.
Andrà in onda il radio racconto sullo sgombero del 6 dicembre 2005 a Venaus per la serie di una serie appunto di radio racconti che incomincia questa sera, che si intitola Quasi sveglio. Si tratta di 5 racconti trasmessi dalle 20 alle 22:15 e Venaus sarà appunto la seconda puntata che andrà in onda stasera. E l'attrice che ha messo la voce si chiama Marina Vettorato, i testi e la regia sono di Luca, il montaggio è di Alessia Proietti, eccetera. Questa sera quindi alle 22:15 c'è questa storia per rievocare un po' la notte di Venaus il 6 dicembre 2005 appunto. Quindi è sempre
e ricordiamo anche per tutti gli allievi dei corsi di lingue che questa sera partirà il corso di spagnolo alle 19 con Maria Teresa Messidoro, e quindi chi vuole seguirlo venga alla credenza per quell'ora. Il corso durerà un'ora e mezza, quindi in orario diciamo tardo pomeridiano. È partito già il corso di inglese con un buon numero di allievi e quindi fra un po' parleremo, sapremo proprio dire Notave in tutte le lingue.
Stasera anche alle ore 21 sarà consigliare via Capra 27 di Rivoli, c'è l'assemblea pubblica, il TAV è qui, fermarlo si può, la presentazione del progetto preliminare della tratta nazionale della linea ferroviaria ad alta velocità Torino-Lione, che verrà discusso con i cittadini. Partecipano esperti della commissione tecnica della comunità montana, tra cui Roberto Vela, esperto dei cantieri ad alta velocità, che illustrerà il progetto, e Alberto Poggio, esperto di impatto ambientale. Poi, come abbiamo già detto, domani sera alla chiusa San Michele, presso il salone polivalente via General Cantore 14, il tavolo Ultime Notizie, serata informativa per il nuovo progetto, sempre la tratta nazionale, che inizia proprio dalla chiusa dove finisce la tratta internazionale. Quindi sono previsti due cantieri alla chiusa, quindi uno per l'inizio, uno per la nazionale e uno per l'internazionale. Sempre interverranno l'ingegner Vela e l'ingegner Leoncini, esperti progettisti di alta velocità, e il dottor Tomalino del coordinamento Medici Valsusini, che hanno recentemente presentato il documento firmato da 129 medici di base ospedalieri e 183 paramedici, farmacisti e operatori del Servizio Sanitario Nazionale, per denunciare i rischi della costruzione del TAV. Saranno anche presenti i sindaci di Chiusa Useglio e di Sant'Ambrogio Fracchia. Questa sera, anzi, alle 19.30, una delegazione notava parteciperà alla riunione di informazione del debate avec le public Lyon-Turin, alla Motte Servolex vicino a Chambéry in Francia, perché anche lì stanno combattendo, che ne dicano i nostri politicanti.
E allora abbiamo sforato di 5 minuti almeno, vi ricordiamo che potete riascoltare questa trasmissione o consigliare agli amici di ascoltarla collegandovi al sito radionotav.info nella pagina dei podcast e delle differite, e noi vi diamo appuntamento alla prossima settimana. Cominciate a prepararvi per i primi di giugno, quando insomma il governo ha promesso che verrà su in valle, rispolverate i vostri scarponi e anche la giacca pesante per passare qualche serata qui in valle, e insomma poi ci sentiamo alla prossima trasmissione, alla prossima settimana. Dalla redazione è tutto, se avete contributi, informazioni da mandare, ricordiamo che l'indirizzo mail è redazione@radionotav.info, e ricordiamo ancora che la prossima settimana avremo un approfondimento sugli orti collettivi, un'esperienza che si sta portando avanti tra Rivoli e Davigliana e di cui vi parleremo la prossima settimana in diretta con alcuni degli attori di questo progetto di orto collettivo. Ciao a tutti, ciao da Nicoletta, da Stefano, da Pate e da Luchino.